25 marzo 1957.
Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma la libera unità politica dell'Europa.
60 anni dei trattati di Roma.
Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori. Questo è il voto di Roma.
Chi ha una storia possiede un futuro. Comunicazione dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia.
E benvenuti alla 23ª puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, il format targato Raduni, l'associazione delle radio universitarie italiane, che vi racconta l'Europa come solo noi sappiamo fare, in modo facile, giovane e soprattutto semplice. A tenervi compagnia per i prossimi 55-56 minuti, poco più insomma, Lorenzo Pelucca, Nicola Palumbo in regia e io, Rossella, direttamente da Radiofonica. Lo dicevamo prima, live su tutte le radio del circuito del network Raduni.
Sì, anche oggi abbiamo una puntata veramente molto densa, tantissimi gli argomenti, perché si è chiusa una settimana con veramente tantissimi appuntamenti a livello europeo, ma se ne preannuncia un'altra altrettanto varia. Da oggi parleremo innanzitutto del libro bianco di Juncker, poi della disparità di genere, oggi che ricordiamo è l'8 marzo, quindi la festa delle donne, e anche di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per un caso di violenza domestica.
Ma non finisce qua, perché parleremo della situazione drammatica economica della Finlandia, destinata a diventare forse la nuova Grecia, la nuova Italia del nord, e del tentativo sempre più lontano di creare un'Europa della difesa comune, un esercito comune. Poi continueremo a parlare del caso Le Pen, come la volta scorsa, e ovviamente non mancherà lo spazio dedicato alla rassegna stampa live e, per finire, le nostre immancabili U-Skills con i bandi, gli stage e i tirocini retribuiti in Unione Europea.
Sì, lanciamo adesso un'occhiata rapida a quelle che sono state le attività di questa settimana al Parlamento Europeo. Innanzitutto si parlerà della riforma del sistema di asilo dell'Unione Europea. Infatti saranno esaminate in Commissione Libertà Civili le proposte di riforma a quello che è l'attuale sistema, il cosiddetto sistema Dublino, che, lo ricordiamo, ormai lo saprete se ci seguite, che questo sistema stabilisce in sostanza che è lo Stato membro ad essere responsabile dell'esame della domanda d'asilo. I colloqui includeranno anche eventuali modifiche per garantire una maggiore solidarietà e condivisione di responsabilità fra i paesi dell'Unione Europea, se ne parla da tanto di questo, per far fronte appunto a questa attuale situazione che riguarda i migranti e in generale i richiedenti asilo.
Oh, ma il punto è proprio questo, che l'aumento dei flussi migratori verso l'Europa e le migliaia anche di bambini rifugiati attualmente dispersi in tutta Europa mostrano proprio i limiti di questo sistema dell'asilo all'interno dei confini europei. La svedese Cecilia Wikström del gruppo ALDE ha presentato martedì la sua relazione sulla riforma del regolamento di Dublino, che chiarisce in che modo sia necessario riformulare l'intero sistema.
Sì, molti dicono che sia una riforma appunto necessaria, direi quasi tutti, perché innanzitutto perché c'è una particolare coincidenza. Proprio in questi giorni si sta discutendo nel Parlamento ungherese dell'approvazione di una misura che dovrebbe prevedere la detenzione per tutti i richiedenti asilo fino alla decisione definitiva sulle loro appunto domande d'asilo. I migranti, stando a questa legge che dovrebbe essere approvata, saranno rinchiusi proprio in campi di confine con la Serbia, con la Croazia e probabilmente in dei container. Ovviamente, come capirete bene, questa è una decisione fortemente criticata soprattutto da Amnesty International, ma non solo, e di cui vi parleremo poi nella prossima puntata.
Ebbene, noi esauriamo qua per il momento la carrellata sull'attività del Parlamento Europeo, anche se ci riserviamo chiaramente di ritornarci sopra nel corso della puntata, e passiamo subito al primo argomento in scaletta. Parliamo quindi del libro bianco, lo accennavi prima, della Commissione Juncker. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, ma oggi scenderemo un po' più nel dettaglio.
Sì.
Proprio a partire dalla presentazione che ha fatto Juncker la scorsa settimana.
Sì, esattamente. Adesso vi proponiamo un estratto della conferenza stampa di presentazione in cui appunto il Presidente della Commissione ha elencato i possibili scenari che l'Unione Europea potrebbe percorrere e quindi le nuove sfide che potrà e dovrà affrontare.
Eurofonica.
Im Weißbuch stellen wir verschiedene Wege für die Zukunft der EU27 vor.
Nel libro bianco abbiamo ipotizzato 5 scenari per l'Unione Europea 27, anche se in realtà potrebbero esistere più possibilità. Non tutti gli scenari hanno raccolto l'accordo consensuale della Commissione, ma tutti e 5 sono in discussione. Diamo un'occhiata al primo scenario. andare avanti come abbiamo fatto finora, proseguendo con la politica corrente. Quando la Commissione è giunta in questa sede, ho detto che avrei avuto un approccio diversificato per riconquistare la fiducia della gente, e in gran parte stiamo riuscendo a farlo. La Commissione ha già raggiunto notevoli progressi nel liberarsi del vecchio istinto di regolamentare ogni aspetto della vita delle persone. Ora siamo in grado di fare le cose diversamente. Possiamo continuare e concentrare le nostre energie sul raggiungimento di risultati in settori importanti, su un'agenda positiva, completando il mercato unico digitale, l'unione energetica, l'unione dei mercati di capitale e l'unione per la difesa. Questo è quello che facciamo. Ma è sufficiente? Potremmo anche prendere la strada opposta. Come Unione Europea dei 27 potremmo concentrarci esclusivamente sul mercato interno, limitarci a questo. Questo è lo scenario 2. Ma l'UE è più di una zona di libero scambio. L'Europa è più di mercati, merci e denaro. Poi c'è una terza opzione. Gli Stati membri dell'Unione Europea devono sempre andare avanti tutti di pari passo? Se non siamo in grado di raggiungere un accordo tra i 27 sugli obiettivi o il modo per raggiungerli, allora dovrebbe essere possibile per coloro che desiderano fare progressi poter andare avanti in certi ambiti, qualora gli risulti necessari.
Dann gibt es eine dritte Option, ein drittes Szenario.
C'è una quarta possibilità. L'UE a 27 potrebbe decidere insieme per fare di più in uno spazio circoscritto di ambiti, in quegli ambiti in cui le nostre misure europee avrebbero un valore reale, dove le persone giustamente si aspettano di più da noi. Questo è lo scenario 4. E poi c'è il quinto scenario. Gli Stati membri potrebbero decidere di condividere più potere e risorse e prendere un numero maggiore di decisioni insieme. Potrebbero andare avanti a tutta velocità e garantire la leadership dell'Unione Europea. Tutti questi scenari che ho delineato, tutti questi piani che sono teoricamente possibili, sono scelte che ci troviamo davanti. Non ho intenzione di dirvi quale tra queste è la mia preferita in assoluto, anche se respingo l'idea che l'Unione Europea dovrebbe essere ridotta a una zona di libero scambio, che non soddisfa le ambizioni dell'Europa.
Dell'Europa.
Eurofonica.
Sunrise to be seen as strong, sunrise to be proven wrong, sunrise to be loved. From afar, sunrise to be wrote about, sunrise to be thrown around, sunrise just to find out who they are. All I need is a reason to ride. All I need is a reason to ride. All I need is a reason to ride. And I'll ride, I'll ride.
Will Stratton con Some Ride, direttamente su Eurofonica, live sul circuito delle radio universitarie italiane.
Sì, come vi abbiamo già preannunciato, oggi lo saprete, è la giornata internazionale della donna. Quindi ovviamente fra le tematiche affrontate dal Parlamento europeo ci sono anche delle tematiche appunto che sono legate a questo importante evento. Parlamentari europei e deputati nazionali stanno partecipando a un incontro sull'indipendenza economica delle donne. A questo evento, organizzato dalla Commissione per i diritti delle donne, ha preso parte anche il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ma anche la Commissaria europea all'uguaglianza di genere, Vera Jourova, la vice direttrice delle Nazioni Unite per le donne di Europa e Asia centrale, Alia El Yashir, e l'attivista Vandana Shiva.
Oh, e oltretutto si è anche svolto un seminario per i giornalisti sul tema Women Economics Empowerment con diversi eurodeputati e i principali stakeholder, che è andato proprio a fondo e ha esaminato la parità di genere nei processi decisionali politici ed economici, e quindi il divario nelle pensioni e le sfide e gli ostacoli per il raggiungimento di un equilibrio tra lavoro e vita privata. Fra gli oratori tante personalità di spicco, tra cui anche la fisica francese Hélène Langevin-Joliot e la fondatrice della True and Fair Foundation Gina Miller.
Per Eurofonica, Alice Massoni di EU-Radio, ma a distanza a Bruxelles, ha realizzato un'intervista all'eurodeputata Eleonora Forenza per capire cos'è la Commissione per i diritti delle donne nel Parlamento europeo.
Eurofonica.
Alice Mazzoni per Eurofonica, insieme all'onorevole Eleonora Forenza del gruppo confederale della Sinistra Unitaria Europea al Parlamento Europeo e membro della Commissione FEM sempre al Parlamento Europeo.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Onorevole, che cos'è la Commissione FEM e di che cosa si occupa?
Allora, la Commissione FEM si occupa nel Parlamento Europeo di diritti delle donne e uguaglianza di genere. È una commissione importante dal mio punto di vista perché contribuisce moltissimo a far sì che l'attività legislativa del Parlamento europeo si occupi in maniera non marginale appunto di uguaglianza di genere e di autodeterminazione. La commissione FEM è coadiuvata in questa funzione dal Gender Mainstreaming Network del Parlamento europeo. Spiego molto brevemente, ciascuna commissione del Parlamento europeo è dotata di una responsabile del gender mainstreaming, ovvero di una deputata che si occupa di orientare dal punto di vista della lettura di genere tutta l'attività legislativa della Commissione. Tutte le responsabili del gender mainstreaming confluiscono in questo gruppo che è il gender mainstreaming del Parlamento europeo, che prova a lavorare coordinandosi con la Commissione FEM appunto nella direzione di orientare in una maniera anche trasversale alle varie commissioni il procedimento legislativo a livello di Parlamento europeo. Quindi diciamo abbiamo la Commissione e abbiamo il gender mainstreaming.
In che cosa è impegnata attualmente la Commissione e cosa ha fatto concretamente finora?
La Commissione FEM chiaramente si occupa di tutto quello che riguarda i diritti delle donne. Io credo che una delle cose che più è importante segnalare degli ultimi mesi del lavoro della Commissione FEM riguardano diciamo innanzitutto la istruzione del dibattito che abbiamo avuto a novembre sulla questione della Convenzione di Istanbul, che come sappiamo ancora deve essere ratificata da 14 degli Stati membri che compongono l'Unione Europea. Molto importante è stato il file sulle lavoratrici domestiche. Credo che quello sia davvero un passo in avanti dal punto di vista legislativo. Io personalmente, in qualità di componente sia della Commissione Commercio Internazionale che della Commissione FEM, seguirò con un'altra deputata della Commissione FEM, Malin Bjork, un rapporto che si occuperà di valutare da un punto di vista di genere e orientare da un punto di vista di genere la politica commerciale dell'Unione Europea. Quindi è come sempre un lavoro che riguarda non soltanto i temi specifici della Commissione FEM, ma che prova a incrociare trasversalmente tutta l'attività legislativa del Parlamento.
Il prossimo 8 marzo numerose città sparse in tutto il mondo saranno protagoniste di Non Una di Meno, manifestazione di sciopero globale delle donne. Che cosa ne pensa di questa manifestazione e l'Unione Europea in qualche modo parteciperà?
Guardi, la Commissione FEM ha preparato delle giornate di discussione in occasione dell'8 marzo, cosa che ha fatto anche il mio gruppo parlamentare, quindi ci saranno una serie di iniziative che si svolgeranno in questa settimana al Parlamento Europeo. Io personalmente ho partecipato alla manifestazione che a novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Movimento Non Una di Meno ha organizzato a Roma, una manifestazione straordinaria a cui hanno preso parte più di 200.000 persone, a cui hanno fatto seguito delle giornate di discussione il 27 novembre a Roma, il 4 e 5 febbraio a Bologna, che hanno elaborato un piano femminista contro la violenza. È un movimento globale, come giustamente veniva ricordato, che ha preso il via dal movimento delle donne argentine, che hanno appunto coniato lo slogan Non Una di Meno, non una vittima in più della violenza maschile, non una vittima in più di femminicidio. È un movimento potentissimo che attraversa il pianeta davvero con grande potenza. Penso a quello che è successo in Brasile, dove le lavoratrici domestiche hanno manifestato in massa per vedere riconosciuti i loro diritti. Penso alla manifestazione delle donne contro il sessismo di Donald Trump, penso a quello che è accaduto in Polonia, dove si voleva nuovamente penalizzare, rendere reato penale la scelta di interrompere la, volontariamente la gravidanza. Penso a quello che è accaduto in Spagna con la rete Io Decido. In Italia io penso che siamo davanti a un movimento, a un nuovo movimento femminista e delle donne straordinariamente potente, originale, che attraversa che coinvolge più generazioni, che ha una prospettiva globale, ma anche una grande capacità di radicarsi sul territorio. Ci saranno decine e decine di manifestazioni in ciascuna singola città. Io personalmente parteciperò allo sciopero delle donne, che è uno sciopero dal lavoro produttivo, che è uno sciopero dal lavoro riproduttivo, che è uno sciopero dagli stereotipi di genere, e sarò l'8 marzo alle 17 al Colosseo per partecipare al corteo che si terrà a Roma.
Alice Masoni per Eurofonica da Bruxelles.
Eurofonica.
con Ceasefire.
Sì, noi continuiamo a parlare della nella giornata della donna, delle differenze di genere, in particolar modo di cosa stanno facendo le istituzioni europee, nello specifico la Commissione, che ha adottato una strategia che è fondata, diciamo, su un duplice approccio. Da un lato, un'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le azioni comunitarie in generale, però dall'altro anche un ricorso a misure specifiche, ad esempio atti legislativi, campagne di sensibilizzazione, programmi di finanziamento e cose del genere, a favore delle donne per eliminare le inuguaglianze strutturali persistenti. Ha approfondito questa questione, la questione della disparità di trattamento, Francesco Caffarelli di Radio Bue.
Eurofonica.
L'UE ha nella parità di genere un obiettivo primario sin dall'inizio dell'integrazione europea. Fin dal Trattato di Roma, di cui il 25 marzo si festeggeranno i 60 anni, fu sancito il principio della pari retribuzione tra uomo e donna per uno stesso lavoro. Ma spesso c'è una grande differenza tra quanto è prescritto da un trattato e la sua applicazione nella società. A 60 anni da quel trattato, infatti, ci sono ancora disparità di trattamento tra le 260 milioni di cittadine e i 248 milioni di cittadini europei. I dati Eurostat parlano chiaro. Infatti si possono notare differenze tra uomini e donne nel tasso di occupazione medio, con una distanza di 10,5 punti percentuali tra uomini e donne nella fascia d'età tra 20 e 64 anni, e soprattutto nel gender pay gap, cioè la differenza media tra i salari di donne e uomini nel continente. Secondo quanto raccolto dall'Agenzia Statistica dell'Unione Europea, nel 2014 le cittadine europee per ogni ora di lavoro hanno guadagnato in media il 16,7% in meno dei colleghi maschi. Questo dato, come accade per molte statistiche europee, presenta forti differenze tra i vari stati membri, cosicché la Romania ha un gender pay gap del 4,8% e l'Estonia del 28,8%. Le dispari opportunità in Europa, comunque, non possono essere rappresentate solamente dai dati economici in senso stretto, come salari e occupazione. L'Unione, quindi, basa l'elaborazione delle sue politiche contro la discriminazione di genere su un approccio più onnicomprensivo, che tiene conto anche dell'origine culturale del problema e, con l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si propone di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. Su questa impostazione si basa l'iniziativa più recente della Commissione europea in merito alle pari opportunità, l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019. Questo documento, pubblicato nel 2015, delinea le iniziative che l'Unione europea intraprenderà in 5 settori chiave. Tra questi ci sono l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica, la riduzione del divario di genere in materia di stipendi, salari e pensioni. Per la realizzazione di questo impegno, l'Unione poggia anche su un'istituzione specificamente creata per il coordinamento delle politiche per le pari opportunità a livello continentale, l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, con sede a Vilnius, in Lituania. Fondamentalmente, l'Istituto si occupa di rafforzare la promozione della parità di genere in tutte le politiche europee e nazionali, anche fornendo supporto tecnico tramite lo svolgimento di ricerche e la raccolta di dati utili all'elaborazione delle policies. Tutto molto bello, ma concretamente l'UE ha il potere di andare oltre le belle parole ottenendo risultati concreti per le cittadine europee? Se si guardano i provvedimenti legislativi adottati in Europa nel corso della sua storia, risalta immediatamente il fatto che si tratta nella maggior parte di direttive, atti cioè che lasciano margini di manovra agli Stati membri per la trasposizione nei propri ordinamenti. Questo non è affatto un caso, essendo la materia del lavoro e delle politiche sociali al di fuori delle competenze esclusive dell'Unione Europea. Ciò significa che l'Unione ha in mano armi limitate, pur essendo le direttive atti vincolanti per gli Stati membri, per combattere la discriminazione di genere, che rimane in larga parte affare delle singole nazioni, anche di fronte a importanti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a partire dalla sentenza De Frenne 2 dell'8 aprile 1976, in cui la Corte ha riconosciuto l'effetto diretto del principio della parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratrici di sesso femminile, applicandolo non solo alle pubbliche autorità, ma a tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica. What does it take for you to believe that I have changed?
The Drums con Blood Under My Belt su Eurofonica. Torniamo live e torniamo a parlare di una tematica che stavamo appunto affrontando anche prima, ancora una volta di violenza sulle donne e di discriminazioni. Il 2 marzo la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per non essere riuscita a proteggere una sua cittadina vittima di violenza domestica. Che si sia trattato di un vuoto legislativo oppure di una vera e propria discriminazione di genere. Ce ne parla direttamente nel prossimo servizio Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio da Roma.
Eurofonica.
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 Superficiale, lenta e irresponsabile. Con questi aggettivi la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia lo scorso 2 marzo per la prima volta per un reato legato alla violenza domestica. Di cosa nello specifico è accusato il nostro paese? Di non aver fatto il possibile per proteggere una sua cittadina, la signora Elisaveta, e di aver quindi avallato le violenze di suo marito fino al tragico epilogo, la morte del figlio 19enne della coppia. Ripercorriamo i fatti. Il 2 giugno 2012 a Remanzacco, in provincia di Udine, una donna di origine moldava si rivolge alle forze dell'ordine dopo essere stata picchiata dal marito, Andrei Talpis, trovato in stato d'ebbrezza. La donna dirà ai giudici di non essere stata avvisata, in quell'occasione, della possibilità di sporgere denuncia contro il marito. Le violenze così si susseguono, fino a quando Elisaveta non decide di rivolgersi ad un'associazione per la difesa delle donne vittime di violenza, che la accoglie e le offre un alloggio. La donna riesce finalmente a denunciare il marito, ma presto è costretta a cercare un'altra sistemazione. La struttura che le aveva permesso di vivere lontana dal marito violento non aveva più i fondi necessari a mantenerla. Elisaveta cerca da sola un'alternativa, subendo contemporaneamente la pressione del marito, che cerca di convincerla a ritirare la denuncia. Sola e spaventata, la donna attenua le accuse, fino al giorno, il 26 novembre 2013, in cui il marito torna ad aggredirla, uccidendo il figlio della coppia che aveva cercato di proteggerla. Tre gli articoli della Convenzione Europea dei Diritti Umani violati. L'articolo 2, che tutela il diritto alla vita, l'articolo 3, che vieta i trattamenti inumani e degradanti, e l'articolo 14, che condanna la discriminazione. La citazione di quest'ultimo articolo aggrava l'accusa di un ulteriore peso e chiama in ballo, più direttamente, la questione di genere. Da un lato, infatti, la Corte Europea dei Diritti Umani punta il dito su un vizio antico della giustizia italiana, la sua lentezza, evidenziando la catena di conseguenze che innesca. La sentenza dice espressamente che per la loro inefficienza le autorità italiane hanno privato la denuncia della donna di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità il cui risultato è stato un tentato omicidio ed una morte. Viene da chiedersi a cosa sia dovuta questa mancanza di tempestività. E qui torniamo alla questione di genere. L'ombra di un pregiudizio latente verso le donne incombe. La Corte segnala il sospetto che oggi in Italia la parola di una donna non sia ancora abbastanza attendibile da indurre lo Stato ad intervenire. In altre parole, la denuncia di Elisaveta sarebbe stata presa sotto gamba, complice forse anche il suo ritrattarla sotto la pressione del marito violento, che oggi sconta l'ergastolo. Lo Stato ha quindi mancato di tutelare la donna anche da questo tipo di minaccia, più subdola di quella fisica, che l'ha portata a ritrattare le sue accuse, impedendo ai giudici di intervenire. La magistratura ha infatti agito secondo la legge italiana, ma nel parere della Corte questa sarebbe insufficiente. Esiste infatti un vuoto legislativo in merito, vale a dire che l'ordinamento italiano non ha tra le sue norme alcuno strumento di prevenzione. Non esiste una legge che riconosca come reati perseguibili penalmente gli episodi che precedono le lesioni gravi, quelle che nel codice penale compaiono nell'articolo 572 sotto la voce maltrattamenti in famiglia. Ecco perché la polizia non è potuta intervenire in aiuto della signora Elisaveta, se non stilando verbali. Se l'Italia non farà ricorso, la sentenza sarà resa attiva tra 3 mesi, prevedendo un risarcimento per la donna di 30.000 euro per danni morali e 10.000 per le spese legali. L'Italia porterà invece a casa la consapevolezza di dover aggiornare la propria giurisprudenza per poter finalmente prevenire tragedie come questa. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 Currency, carry me, everyone is held hostage.
23esima puntata di Eurofonica IT live sulle radio del circuito Raduni. Avete appena ascoltato The Black Angels con la loro Currency.
Adesso Rossella, la facciamo una sorta di quiz. Se io dico la produzione ristagna, si susseguono trimestri negativi a incerte mini riprese e dopo tre lunghi abbondanti di recessione aumenta anche la disoccupazione, penserete sicuramente che stia parlando, so, della Grecia, no? Qualche paese del genere, magari anche l'Italia. Invece no, stiamo parlando della Finlandia, unico paese nordico membro dell'Eurozona che rischia di diventare la pecora nera della Scandinavia.
Esatto, ce ne parla direttamente nel prossimo servizio Fabiano Catania di Radio Eco, direttamente da Pisa.
Eurofonica.
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 Helsinki non sarà Houston, ma anche nella capitale finlandese hanno un problema. E quando una capitale europea ha un problema, di riflesso anche Bruxelles non può dormire sonni tranquilli. Quella che una decina di anni fa veniva chiamata la Nokia Republic vive da tre anni un incubo che sembra non avere fine. L'economia finlandese ristagna da tre anni, mentre nel 2016 ha fatto registrare una crescita di appena lo 0,2, roba da fare invidia a Italia e Grecia che viaggiano intorno all'1. La disoccupazione è in costante aumento e oggi si attesta al 9,4%, mentre la media dell'Europa dei 27 è 8,1 e quella dell'Eurozona è 9,6, il doppio rispetto a quello delle vicine Svezia e Norvegia, che però non fanno parte dell'Eurozona. L'unico paese scandinavo con l'euromoneta, secondo molti economisti presenta tutti i requisiti per entrare a far parte del sempre meno esclusivo club dei peggiori della classe, quello dei paesi mediterranei, al punto di essere stata già ribattezzata la Grecia del Nord. A questo punto è il momento che la Finlandia faccia le riforme, come i comandamenti dell'austerity impongono. Peccato che il paese di Babbo Natale abbia già fatto in questi anni tutti gli ammodernamenti raccomandati da Bruxelles, risultando addirittura il paese UE più competitivo al mondo secondo il World Economic Forum, che nel 2016 ha stilato, come ogni anno, lo Human Capital Report. Questa ricerca classifica i paesi del mondo in base alla competitività del proprio capitale umano, utilizzando tra i requisiti la qualità e complessità dell'istruzione, la dinamicità della forza lavoro e l'occupazione. Com'è possibile allora che la Finlandia sia contemporaneamente il paese europeo più competitivo e anche la Grecia del Nord? C'è chi ha cercato di dare una risposta a questa domanda. Il New York Times dà la colpa proprio all'euro. Con la moneta unica ci sono solo due possibilità: o si svaluta la moneta o si svalutano i salari. E la seconda opzione è proprio la preferita dai falchi dell'austerity. Dopo averla applicata in Grecia e in parte in Italia, il governo finlandese si sta preparando a mettere da parte i sindacati e a svalutare i salari per aumentare la competitività. Nonostante ad oggi i fatti, supportati dalle ricerche di grandi economisti tra cui Paul Krugman, abbiano dimostrato che le misure di austerity contribuiscano pesantemente all'aumento della disoccupazione, la crescita delle disuguaglianze e al crollo dei prezzi, ne sono un esempio infatti i paesi mediterranei, queste ricette continuano ad essere perseguite per i paesi che presentano un forte indebitamento. L'austerità infatti mira a ridurre le spese e gli investimenti pubblici, razionalizzando la pressione fiscale, con lo scopo di rassicurare i grandi creditori internazionali, le banche principalmente. Se i creditori sono tranquilli, i bond, cioè i titoli del debito di uno Stato, possono essere venduti sul mercato. Il New York Times fece notare nel 2015 che la Svezia, paese molto simile alla Finlandia, dal 2008 ha operato una svalutazione della sua moneta del 20%. Questo le ha permesso di rendersi competitiva senza abbassare i salari e di crescere dell'8% in più rispetto al 2008, 20 punti percentuali più della Finlandia. Secondo il Wall Street Journal, le colpe sono da ricercare altrove e non c'entra l'Eurozona. La fine di Nokia, acquisita da Microsoft, l'aumento delle spese militari per fronteggiare la vicina minaccia russa e il crollo della domanda di carta, uccisa dal digitale. Forse è solo sfortuna che sia proprio la Finlandia ad attraversare un momento di crisi così profonda, che è destinata a far parlare di sé per molto altro tempo ancora. Ma siamo sicuri che la ricetta dell'austerity sia a questo punto quella giusta per fronteggiare una situazione così esplosiva per tutta l'Eurozona? In Grecia, dove la Troika lavora ormai da 7 anni, la cura dell'austerità quali frutti ha portato? I salari sono ormai bloccati da anni. Dal 2015 è stata inoltre introdotta la legge Katseli, che prevede il blocco delle pensioni e dell'assistenza sanitaria per chi non riesce a onorare il debito con l'erario. In altre parole, se non paghi le tasse, niente pensione, niente cure mediche. La disoccupazione è al 25,6%, in costante aumento dal 2009, anno in cui è iniziata la politica di austerità europea, mentre il salario medio è poco superiore a 600 euro. 1,2 milioni di lavoratori dipendenti vengono retribuiti in tutto o in parte con buoni pasto e ticket lavoro. Per pagare il welfare al collettivo collasso, il governo di Atene ha messo in vendita isole, porti e aeroporti acquistati da società private cinesi e tedesche soprattutto. In questo quadro decisamente negativo si inseriscono i dati della crescita del PIL 2017, prevista per 2,7 punti percentuali, nonostante gli ultimi tre trimestri 2016 abbiano registrato una contrazione dell'1,2. A motivare questa previsione ottimistica del governo c'è la sostanziale tenuta dell'industria turistica e il raggiungimento dell'obiettivo di saldo primario, cioè entrate statali maggiori delle uscite al netto degli interessi sul debito pubblico, pari a 0,5. Mentre ci si interroga sulla bontà di queste ricette ideate da Bruxelles, lo scorso febbraio è stato pubblicato un rapporto shock del Fondo Monetario Internazionale. Secondo l'FMI è impossibile raggiungere per la Grecia i target imposti dalla Troica e perciò auspica addirittura un taglio del debito greco. L'FMI è molto chiaro: nonostante la Grecia dal 2010 abbia fatto molte delle riforme suggerite, è stata penalizzata dall'austerity. Helsinki è avvertita. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Questi erano The Big Moon con Sucker.
Oh, cambiamo decisamente discorso e passiamo a trattare una tematica che un po' rappresenta il sogno dei padri fondatori. È infatti dal secondo dopoguerra che in Europa provano a creare un esercito comune europeo, più precisamente 1948, segnatevi questa data, con il Trattato di Bruxelles con cui Francia, Inghilterra e Benelux si allearono per creare una forza di difesa comune per fronteggiare un'eventuale ripresa tedesca appena sconfitta, insieme dall'altro lato invece alla minaccia che era rappresentata dall'Unione Sovietica.
Sì, però diciamo che concretamente sono stati ben pochi i passi in avanti fatti nella direzione della creazione di un esercito comune, anzi si registrano sempre più stati membri che decidono di muoversi per conto loro. Ce ne parla nel prossimo servizio Elvira Fratt di UMG Web Radio da Catanzaro.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Armiamoci e partite, potrebbe essere lo slogan della difesa europea. Tante promesse sulla nascita di un esercito dell'Unione, ma pochi e confusi i fatti. L'alto rischio che il vecchio continente corre ormai da tempo di essere abbandonato a se stesso ha spinto i singoli stati a rafforzare da soli la propria difesa, come la Svezia, che ha deciso di ripristinare il servizio militare obbligatorio. Per il 2018 e il 2019 è già previsto l'arruolamento di un primo contingente formato da 4.000 tra uomini e donne nati nel 1999, con relativo addestramento. La leva svedese era stata soppressa nel 2010, 5 anni dopo l'Italia, ma negli ultimi tempi la tensione con la Russia, a causa di ripetuti attacchi aerei e sottomarini, è cresciuta al punto che si è ritenuta necessario reintrodurre la partecipazione obbligatoria a un esercito che, costituito da soli volontari, non era più sufficiente. Per avere unità militari complete e addestrate, l'arruolamento volontario va integrato con la leva. Queste le parole del ministro della difesa del governo di minoranza di centrosinistra, Peter Hultqvist, che evidenziano la necessità di un esercito più motivato e più completo, determinato a far fronte a una Russia sempre più invadente, che negli ultimi tempi ha violato gli spazi svedesi su ogni fronte, con attacchi aerei e sottomarini. Tutto questo, associato alla paura per le incombenti minacce russe e all'incertezza di un aiuto militare statunitense e britannico, ha portato gli stati nordici ad avvicinarsi e a lavorare a più stretto contatto per far fronte alla difficoltà della corsa alle armi, rafforzando la loro cooperazione militare. Quanto al resto d'Europa, invece, la leva resta una questione piuttosto dibattuta. In Francia, il Partito Socialista, fortemente convinto che la coscrizione sia l'unica solida risposta all'incedere del terrorismo, ha proposto un progetto di formazione militare della durata di 6 mesi. In Germania, invece, la leva è stata sospesa nel 2011, poiché il governo tedesco ha ritenuto non fosse più necessario mantenere un grande esercito. In Lituania, la leva era stata sospesa nel 2008, ma reintrodotta nel 2015 e attiva per i prossimi 5 anni. L'Italia ha abolito la leva militare nel 2005 e per ora non ha intenzione di reintrodurla. Il governo ha però accelerato sul fronte dell'autodifesa in attesa delle decisioni di Bruxelles. Lo scorso 1 marzo il ministro della difesa Roberta Pinotti ha annunciato la nascita di un pentagono italiano, una riforma delle forze armate che prevede la formazione di un unico comando e un'interazione tra gli ufficiali dei diversi corpi. Si profila così la futura opportunità di creare una struttura con i vertici di tutte le forze armate che avrà la propria sede a Roma, a Centocelle, dove sono già state trasferite le 1500 persone della Direzione Generale degli Armamenti. In più a Centocelle si trova anche la sede del COI, il Comando Operativo di Vertice Interforze, dove verrà costruita la struttura. Ciascun corpo manterrà la propria identità, ma al momento della costruzione del Pentagono italiano, Marina, Aeronautica, Esercito, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri fonderanno le proprie competenze per garantire una visione d'insieme. Proprio l'obiettivo della difesa comune è uno dei pilastri dell'ambizioso progetto denominato Europa a due velocità, rilanciata dall'incontro del 6 marzo a Versailles tra i quattro paesi più grandi dell'Unione, Germania, Francia, Italia e Spagna, in vista dei trattati di Roma. Un'Unione Europea formata da due gruppi di paesi, il primo con politiche comuni su difesa, economia e sicurezza, e il secondo un nucleo di paesi satellite. Il programma ancora in sospeso, ma fornirebbe risposte ad incognite ancora ingombranti. I motivi che spingerebbero alla nascita di una difesa comune sarebbero più che validi, con eserciti diversi e finalità diverse, con dispendi differenti e altrettanto diversificate preparazioni, gli eserciti dei singoli stati sprecano in realtà una gran quantità di denaro. Un esercito europeo ridurrebbe i costi e impiegherebbe un più alto numero di persone unite dalla stessa finalità. Elvira Fratto, Yumji Web Radio, da Catanzaro.
Eurofonica.
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 Oh, torniamo live direttamente sulle radio Raduni per parlare di un'altra tematica. Oh, ne avevamo in realtà già parlato la settimana scorsa, però è un po' come uno di questi romanzi, no, che ci regalano sempre grandissime emozioni. Visto che appunto la faccenda è così appassionante come una puntata di Beautiful, allora anche oggi vogliamo regalarvi uno scandalo che ci tiene veramente incollati sul web e lo tiene anche milioni di utenti. No, signori, non stiamo parlando della Brexit.
E questa è una notizia, perché mi sembra che di Brexit abbiamo parlato sempre da quando si è verificata. Di cosa stiamo parlando allora? Stiamo parlando della revocata immunità da europarlamentare a Marine Le Pen per l'accusa di aver postato delle immagini violente dello Stato Islamico su Twitter. La sospensione dell'immunità parlamentare consentirà adesso ai giudici francesi di sottoporre a giudizio la candidata di estrema destra alle prossime elezioni presidenziali. Di questo ce ne parla nel prossimo servizio Giuliana Ricozzi di YouRadio da Parigi.
Eurofonica.
Nuovi guai piombano sulla campagna elettorale di Marine Le Pen, la leader del Front National. Come forse ricorderete, anche la scorsa settimana ci siamo occupati dei suoi scandali, che come i rotoloni di una celebre marca di carta igienica sembrano non finire mai. Lo scorso 28 febbraio, infatti, il Parlamento europeo ha revocato alla candidata populista l'immunità da europarlamentare per aver twittato alcune immagini dello Stato Islamico estremamente violente, per la diffusione delle quali è indagata in Francia dal dicembre 2015. Due anni fa il Tribunale di Nanterre ha aperto un'inchiesta contro Marine Le Pen, accusandola di aver pubblicato sul suo profilo Twitter le immagini delle decapitazioni realizzate dallo Stato Islamico. Tra queste, anche la foto con il corpo mutilato di James Foley, il giornalista americano ucciso da Daesh nel 2014. La pubblicazione di immagini violente è un reato punito dal codice penale francese con una pena che può arrivare fino a 3 anni di reclusione e 75.000 euro di multa. Le tre foto sono state twittate dalla Le Pen con la didascalia «Ça c'est Daesh», «Questo è Daesh», in risposta alle dichiarazioni del politologo Gilles Kepel, il quale, in un'intervista radiofonica, aveva paragonato il partito di estrema destra al gruppo terroristico. Un paragone basato sulla somiglianza tra le ideologie di entrambi, centrate su una forte componente identitaria. Le immagini postate sono costate care alla Le Pen, che è stata messa sotto inchiesta. Però solo con la revoca dell'immunità parlamentare, i giudici possono ora proseguire nell'indagine ed eventualmente processare la leader del Front National. l'immunità concessa agli europarlamentari e disciplinata dal protocollo relativo del 2004 permette ai deputati eletti di godere di una serie di tutele per poter svolgere in tranquillità il proprio compito. I membri del Parlamento non possono essere detenuti, perseguiti o ricercati per le opinioni o i voti espressi durante l'esercizio delle loro funzioni. L'immunità può essere tuttavia revocata su esplicita richiesta avanzata dallo Stato di provenienza dell'eurodeputato al Parlamento europeo, il quale è chiamato a esprimersi e a decidere a maggioranza. Nel caso della leader del Front National, il Parlamento europeo ha approvato la revoca dell'immunità con 18 voti a favore e 3 contrari, su un totale di 21, solo 21 europarlamentari presenti in aula. Non è la prima volta che Madame Le Pen perde l'immunità per dichiarazioni poco felici. La perse anche nel 2013 per incitamento all'odio razziale. Marine Le Pen aveva infatti paragonato i musulmani che pregano in pubblico all'occupazione nazista in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Come lei, anche il padre Jean-Marie si è visto togliere l'immunità ben 3 volte, l'ultima delle quali nel 2015, per aver sostenuto che le camere a gas sono state solo un dettaglio della storia. Insomma, un vero e proprio vizio di famiglia. Ma i turbolenti Le Pen non sono stati gli unici ad aver dovuto dire addio all'immunità. Se l'è vista revocare, sempre nel 2015, anche il deputato ungherese di estrema destra, Béla Kovács, accusato di essere una spia per conto della Russia. Questi e tanti altri casi in cui il Parlamento europeo è stato chiamato a intervenire per agevolare le inchieste nei vari stati dell'Unione. Il parterre, come dicono qui in Francia, si è dimostrato negli anni abbastanza ricco. Giuliana Ricozzi di Uredio Siena, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
E siamo arrivati quasi in chiusura all'interno della puntata di Eurofonica. Chiaramente non potevamo non saltare appunto il momento della rassegna stampa. Questa volta, come del resto la settimana scorsa, siamo in collegamento direttamente con Carlos Ferrazza da Radio Zammu Catania. Benvenuto Carlo!
Grazie, grazie Rossella, grazie a tutti, ciao a tutti!
Allora, iniziamo proprio a vedere quelle che sono state un po' le notizie della settimana. Tra queste proprio ce n'è una che si lega tantissimo al tema appunto della giornata internazionale della donna, vero?
Beh sì, perché c'è stata un'uscita un po' discutibile, diciamo così, dell'eurodeputato polacco Corwin Mikke, che afferma testuale: le donne sono meno intelligenti, quindi devono guadagnare meno degli uomini, Rossella. Infatti nel corso di una discussione tenutasi al Parlamento europeo dedicata al cosiddetto salary gap, ossia la differenza di stipendio tra uomini e donne, il deputato polacco Corwin Mikke ha sostenuto che fosse giusto pagare meno le donne rispetto agli uomini a parità di mansione svolta, perché le rappresentanti del genere femminile sarebbero, dice lui, fisicamente ed intellettivamente inferiori ai colleghi.
Sì,
perché tra l'altro lui ha motivato questa sua uscita dicendo: sapete quante donne ci sono tra i primi 100 giocatori di scacchi? Nessuna. Per cui le donne dovrebbero guadagnare meno degli uomini perché sono più deboli, più piccole e meno intelligenti. È tutto. Questo è stato il suo discorso. In realtà Corwin Mikke, questo eurodeputato polacco, è un forte sostenitore della monarchia e della pena di morte. Non è nuovo ad affermazioni del genere, perché già in passato fu sanzionato per aver espresso delle posizioni razziste, definendo i rifugiati spazzatura umana e per aver fatto il saluto nazista in aula. Quindi insomma si tratta di un deputato che da questo punto di vista, insomma, proprio moderato non è mai stato. Il salary gap, che è appunto quello di cui abbiamo parlato, cos'è? È la differenza salariale che esiste tra due lavoratori di sesso opposto. È un indicatore che sostanzialmente mette a confronto il salario orario medio di uomini e donne calcolando la differenza in valore percentuale. Questa, diciamo, è stata la notizia che ha caratterizzato un po' la settimana in Parlamento, soprattutto insomma a seguito del focus precedente, a seguito insomma della giornata odierna. Sembrava anche il caso.
Direi assolutamente sì. E veniamo adesso a un'altra invece questione, e cioè il fatto che però le istituzioni europee si mobilitano per cercare appunto di promuovere questa parità di genere, giusto?
Esatto, perché proprio oggi, l'8 marzo, è stata lanciata una campagna a favore di una maggiore presenza femminile nelle amministrazioni pubbliche locali e regionali in Europa, dove la situazione da questo punto di vista è, come dice la commissaria europea alle politiche regionali Corinna Cretu, un disastro. Vorrei vedere più uomini possibili a supporto della campagna, auspicato la Cretu, aprendo i lavori di una conferenza sul futuro della politica di coesione organizzata a Varsavia dal Comitato Europeo delle Regioni. Questo è stato un po' un atto forte, molto forte dell'Unione Europea, di risposta appunto alle affermazioni di Corwin Mikke, di cui appunto abbiamo appena parlato.
Oh, un'altra tematica che non trattiamo mai, assolutamente mai, all'interno di Eurofonica è ovviamente la Brexit, giusto?
C'è anche oggi.
Non poteva mancare la Brexit. C'è stato così un lievissimo accenno al tema migranti quando abbiamo riportato ai noi purtroppo le dichiarazioni di Corwin Mikke. Il nostro altro tema principale è la Brexit, insomma non potevamo certo esimerci dal trattarlo, è il discorso abbastanza serio, perché il premier irlandese Enda Kenny torna a ventilare la possibilità di una Irlanda unita dopo un incontro con il presidente del Parlamento europeo Tajani. Kenny aveva evocato la possibilità di un referendum in tal senso durante una precedente visita a Bruxelles lo scorso 23 febbraio. Tajani ha sottolineato che i negoziati per la Brexit saranno una sfida particolare per l'Irlanda. In questo punto, qualora dovesse effettivamente poi verificarsi appunto l'uscita dell'Irlanda dall'Unione Europea, dell'Inghilterra dall'Unione Europea, del Regno Unito dall'Unione Europea, l'Irlanda del Nord e l'Irlanda del Sud potrebbero un po' fare quello che venne fatto, chiaramente con le dovute proporzioni, tra Germania Est e Germania Ovest, quindi questa riunificazione.
Certo.
Tajani ha ringraziato il premier Kenny perché non è facile combinare in un'azione, chiaramente si tratta di due economie diverse, Irlanda del Nord e Irlanda Libera, non è facile combinare, dice Tajani, un'azione contro il debito pubblico e una per la crescita, perché chiaramente ci sono sempre due economie, due stati che devono di fatto confluire in uno. Però l'Irlanda e questa proposta dell'Irlanda è un buon esempio del fatto che in Europa è possibile farlo.
Quindi chiudiamo a questo punto molto brevemente però con lo schiaffo che ha lanciato la Camera Alta al governo di Theresa May. Due battute,
in pratica cosa succede? Succede che in Inghilterra la Camera di Baroni e Baronesse difende l'Europa, mentre i conservatori minacciano di abolire la Camera dei Lord. Questo è il risultato della votazione di ieri sera, in cui la Camera si ribella contro il governo dei Tories guidato da Theresa May e approva un diritto di veto del Parlamento nei confronti della Brexit. Addirittura la maggioranza è stata molto larga, 366 voti a 268, e la mozione prevede che entrambe le Camere, quando poi tra due anni si concluderà il negoziato sulla Brexit tra Londra e Bruxelles, votino sui termini dell'accordo raggiunto e, se necessario, costringano il proprio governo a tornare al tavolo della trattativa per ottenerne uno migliore.
È insomma veramente un futuro decisamente incerto quello che si prospetta in Inghilterra. Ma è arrivato veramente il momento dei saluti, quasi, vero Lorenzo?
Sì, adesso abbiamo la rubrica che chiude tradizionalmente le nostre puntate. Si tratta delle classiche EU Skills.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Ed è finalmente arrivato il momento delle nostre EU Skills, fantastiche opportunità per vivere al meglio l'Europa. To be or not to be, Plato o Plomo, Londra o Barcellona? Sono queste le domande più ricorrenti tra i giovani. La risposta non è mai facile da trovare, ma sbrigatevi a decidere perché c'è poco tempo. Sta per partire la terza edizione del concorso Unicredit e University Summer School Program. 7 borse di studio per giovani universitari e laureati. 1 o 2 settimane presso la Barcelona GSE oppure 3 settimane presso la London School of Economics. Requisiti? Devi essere cittadino di uno dei paesi in cui Unicredit è presente e avere una buona conoscenza dell'inglese. Devi essere studente di economia, ingegneria gestionale, scienze politiche, giurisprudenza o simili. Bellissimo, no? Ma non è finita qui. Ai vincitori saranno pagate tutte le tasse universitarie e 1.500 euro per le spese. Non so cosa ancora tu stia aspettando. Invia subito la tua candidatura sul sito della Fondazione entro il 15 marzo 2017. Ma per maggiori informazioni visita il sito www.unicreditanduniversities.eu. E se vi dicessi Las Palmas de Gran Canaria? Beh, a parte l'ottimo ambiente, i motivi per andarci sono ben altri. Dal 24 al 30 aprile 2017 Scambi Europei propone Hands Up, un training course sul volontariato e il futuro lavorativo. 30 giovani tra i 18 e i 30 anni da paesi diversi che attraverso il confronto e diverse attività cercheranno di riconoscere i propri interessi e qualità e magari capire come trasformarli nel lavoro della loro vita. Il progetto infatti ha l'obiettivo di presentare il volontariato come trampolino di lancio per trovare un futuro lavoro. Si lavorerà in lingua inglese e dunque è necessaria un'ottima competenza. Vito e alloggio sono coperti dall'associazione e il trasporto verrà rimborsato. Ci sarà una quota di 40 euro per il tesseramento a scambi europei e una quota per il progetto che ammonta a 50 euro. Per fare la domanda è necessario inviare curriculum vitae e una breve lettera motivazionale in inglese a redazione@scambieuropei.com. La scadenza è fissata per il 12 marzo. Ma se Londra, Barcellona e le Gran Canarie non bastano, ti suggerisco di fare un salto un po' più al nord. L'azienda Vos of Huron Wild Service AS cerca 15 guide turistiche con buone conoscenze linguistiche per tour nei fiordi norvegesi da maggio a settembre. Insomma, ti piace viaggiare e vorresti passare l'estate all'estero, magari guadagnando qualcosa? Questo è il bando che fa per te. L'importante è che tu conosca bene l'inglese e qualche altra lingua. Non ti preoccupare, la conoscenza del norvegese non è richiesta. Non sono stata abbastanza convincente? Beh, mi sembra che gli aspetti positivi che la compagnia turistica offre sono molti. L'ambiente lavorativo è interessante, puoi sviluppare la tua conoscenza delle lingue, avrai a disposizione un'assicurazione lavorativa, uno stipendio e uno sconto per affittare una casa. E se poi il lavoro ti piace, puoi avere la possibilità di tornare anche le prossime estate. Devo andare avanti? Per candidarsi è semplicissimo, visita il sito scambieuropei.info, ma affrettati, la scadenza è fissata per l'11 marzo 2017. Le U-Skills sono finite, ma torneranno puntuali mercoledì prossimo con tante altre proposte. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.